Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Amici bianconeri, ben svegliati. Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta quando sono le 12.05. Buongiorno anche a Giulia Borletto.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Stavo seguendo interessatissima l'arrivo degli azzurri a Roma.
Ah, io invece davanti al mio sguardo, perché Rai Sport le sta trasmettendo tutte, Italia-Spagna nel 2012, ho visto Mario Monti che cantava l'inno nazionale, ovviamente.
Beh,
stimatissimo
tempi,
da tutti gli italiani.
Tempi andati.
Sì,
tempi,
questa è la finale. Mamma mia, che capelli, Calvin Iniesta. Comunque, bando alle ciance, entriamo subito nel vivo, perché ovviamente domani gioca la nazionale, però la nostra nazionale è la Juventus, dai, prima la Juventus, poi la nazionale, inevitabile che sia così.
Beh, dai, durante l'europeo però è giusto dare il giusto risalto 50-50. Anche alla nazionale, dai, almeno
un
parliamo
pelino
di qualcos'altro.
Un pelino? Perché sai di che cosa parliamo? Sai di che cosa parliamo? Manuel lo sa, perché adesso proietterà la nostra grafichina, perché parleremo di un tema che ti appassiona parecchio finché, anzi, da quando si è partiti e finché se ne parlerà, perché insomma, so che ti piace moltissimo.
Ne ho parlato 2 ore ieri.
Ne hai parlato? Beh, per forza.
Con una gran gioia.
Per forza ne hai parlato 2 ore, perché ieri è stato un buco nell'acqua clamoroso per Čeferin, quindi io chiederei ai nostri ascoltatori, e la fine dell'era Čeferin, supposto che sia mai cominciata, perché secondo me, al di là di come andrà a finire, perché poi le leggi sono leggi, vedremo se avrà ragione l'UEFA e anche FIFA, oppure i club della Superlega, però politicamente, io parlo del piano politico, Čeferin esce con le ossa rottissime.
Assolutamente, quello che è accaduto ieri, a parte che leggevo comunque che fonti americane sostengono che ma fonti americane, non un sitarello, cioè
affidabili.
Times, quindi voglio dire niente di più serio forse. Si parla appunto dall'America di questa paura da parte di Čeferin e dell'UEFA in generale di ritorsioni proprio a livello giudiziario.
Sì, Čeferin rischia di andare in carcere in buona sostanza.
Per quanto da parte della giustizia spagnola ci sarebbe stata appunto questa possibilità in caso di decisioni nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona. Quindi è un dietrofront clamoroso che sicuramente, se non ci fosse stata questa opzione, non sarebbe arrivato in questo momento.
Certo.
Perché quante volte abbiamo parlato della possibilità e comunque del dover quasi obbligatoriamente esserci un punto e trovare un punto d'incontro tra le parti.
Sì.
Non si è mai trovato questo punto d'incontro, nonostante da parte comunque dei tre dissidenti ci fosse stato.
Beh, però i club sono 9, va anche detto. Dall'inizio viene fatta questa narrazione legittima per questi 3 club che hanno resistito fino all'ultimo, però ricordiamoci che il progetto comprendeva più squadre. Adesso se ne fa una questione legata solo alle 3.
Quelle di cui si è parlato di più, è inutile dire
bugie,
sono state Juventus, Real Madrid e Barcellona. E queste 3 sono comunque quelle che non hanno mai negato il loro interesse nel realizzare questo progetto, a differenza di tutte le altre che immediatamente si sono inchinate, hanno chiesto perdono e
su quello bisogna indagare, bisogna indagare, perché è stato,
ma quello si farà sicuramente,
strano.
È una storia che non ha assoluta, non è finita ieri con quel comunicato, anche perché c'è scritto a chiari lettere che comunque riprenderà quanto prima questo procedimento, almeno secondo il volere dell'UEFA. Quindi ecco, non è così, non è una fine quella che è avvenuta ieri, anzi è uno stop, forse anche perché ora, essendoci di mezzo l'europeo, magari si spera che si possa pensare a qualcos'altro. Apro e chiudo parentesi, i casi di positività che iniziano a esserci nelle varie nazionali,
tra cui Kulusevski,
sono una delle vergogne più grandi di questo europeo, nel senso, per quale motivo i giocatori non sono stati tutti staff, giocatori, medici, raccattapalle, magazzinieri, vaccinati prima dell'inizio dell'europeo. Il tempo c'è, perché basta fare una dose di Johnson & Johnson e sei più sicuro.
C'è e c'era, e sottolineo, c'era soprattutto, perché a fine maggio si poteva tranquillamente provvedere.
È stato detto forse da nessuno? che è veramente una vergogna che non si sia pensato di tutelare in questo modo, visto che lo stiamo facendo tutti, per quale motivo non debbano averlo ancora fatto loro, è assurdo.
Ma anche
assurdo.
Il pubblico negli stadi, c'è una questione di tutela trasversale, questo ricordiamolo. Ma Ceferin era impegnato nella sua guerra personale con
Appunto,
Agnelli, l'ha detto anche
io
lui.
Mi auguro
quindi.
Che ora abbiano con questo abbiano un attimino smesso, perché hanno perso completamente la brocca. Lui ha perso completamente la brocca,
certo,
nei confronti di una semplicemente di una persona che reputava amica e che invece gli si è rigirata contro.
Ha fatto gli interessi della sua squadra, anche perché
e
in questo momento uno scossone ci va.
Da rigirare in quello, è tutto da focalizzare su questo, questa voglia di vendetta che c'è da parte di Ceferin, perché abbiamo capito che l'unico suo volere è rovinare Andrea Agnelli in questo momento, perché degli altri mi sembra non si sia mai fondamentalmente interessato.
Sì, anche perché dobbiamo anche dire che c'è in ballo il futuro del calcio europeo, quindi se magari termina di fare i suoi capricci, noi gliene siamo grati, perché qua c'è da fare il bene del calcio europeo. Se ne facciamo una questione di risentimenti, non ne veniamo a capo. E tanto, guarda che se tu parli di Ceferin è un'equazione, i tifosi della Juventus si scatenano, ma parliamo anche dei nostri giocatori, perché ne abbiamo uno che abbiamo messo up. La mia grande sconfitta, lo ammetto, Federico Chiesa, ero scettico sul suo arrivo alla Juventus, è stato il migliore della stagione.
Ma guarda un po' come gira il mondo in maniera strana.
Vedi com'è strano? Quindi Ceferin presidente della Repubblica? Io dico che la fine della sua carriera politica lo vedremo presidente della Repubblica. Chi lo sa? Magari un bel
non
servizietto delle Iene.
Su... Dio, quindi che lo faccia nelle sue parti.
Magari un servizietto sulle Iene su Ceferin ci scappa tra qualche anno. Vabbè,
speriamo,
lasciamo le battute
a parte. Fatti tanti che non hanno assolutamente ragione di esistere.
No, ma magari pro Ceferin, ma vabbè, lasciamo perdere questo bel personaggio e parliamo di Frederick Church, di Federico Chiesa, perché voglio chiedere ai nostri ascoltatori qual è il ruolo ideale di questo giocatore alla luce dell'arrivo di Allegri, perché io e te abbiamo spesso caldeggiato l'ipotesi di un Chiesa più avanzato, che Pirlo ha sempre cassato, ma che però sarebbe una grandissima suggestione con Massimiliano Allegri,
Anche perché dobbiamo ancora capire esattamente come giocherà Massimiliano Allegri. Lui ha giocato spesso col 4-3-3, ha giocato anche col 3-5-2, ha giocato col 4-2-3-1. Quindi è un'incognita ancora abbastanza così aperta al pubblico questa. Perché obiettivamente in base a come sceglierà di giocare, vedremo anche come deciderà di posizionare proprio lo stesso Chiesa, e non solo, ne parlavamo anche ieri sera durante terzo tempo, come potrebbe variare e cambiare la Juventus anche in base alla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. Quindi
infatti anche lì decidiamolo, cioè sono settimane che lo diciamo, prima si decide meglio è, perché sennò il mercato è bloccato, è una stasi permanente.
Ma a parte che ci è arrivata una foto. Ah, ecco, vedi, qua ci dicono.
Sì, perché ieri
ci mandano foto dei loro vaccini.
Ci mandano foto dei loro vaccini. No, ma io voglio le foto al mare. Allora, tu sei al mare, quindi non vale. Mi dici, ah, vabbè, ma come? Cosa vuoi che siano le foto al mare? Chiedo ai nostri ascoltatori foto, se ci ascoltano dalla spiaggia, di farci un bel selfie. Perché così io rosico un po' e magari vado al mare anche un po' col pezzo. Tu no. Ci sei andata stamattina?
Luca Cavallero.
Ci sei andata stamattina al mare?
No, oggi no.
Ci vai oggi pomeriggio. Vabbè, lei va sempre al mare.
No, non credo.
Vabbè, comunque occhio a dire che cosa fai, le tue esperienze. Perché qui
il tempo, ora si è scoperto tutto, tra un po' piove, quindi non è... È un po' così.
Il tempo
ligure. Quando si avvicina il mio compleanno solitamente piove, quindi è una costante.
Guarda, secondo me chi ti farà gli auguri sarà Severino da Catanzaro, perché ti segue sui social e lui è vinco da questo esordio.
Amore, Severino, sì, che ciglia mi hanno fatto.
Le ciglia della Borletto, vedi, te le mostra con grande zelo. E poi senti un po' che cosa dice.
Bello, non mi devo neanche truccare, è bellissimo, ragazzi, è fondamentale quando fai questo lavoro.
Ma senti un po' che cosa ti dice, Severino va oltre e ti dice... Secondo me CR7 ripudierebbe la Georgina.
Guardando le mie ciglia, ma non
così
credo.
Dice Severino, parola di Severino.
Sei gentile, ma non credo.
Dai, leggiamo qualcosa perché abbiamo messo tutto lì nel calderone.
Ma posso dire, guarda, non mi piace neanche, quindi forse non...
Ma chi, Severino? Severino non ti piace neanche?
No, mi piace CR7, non l'ho mai trovato.
Non le piace, è vero che a lei piace Ramsey, l'ha sempre detto che...
Mi piace quel genere.
Fisicamente
bravo.
Parlando, da un punto di vista calcistico.
Esteticamente.
Di faccia.
Il mio viso preferito.
Il viso vabbè, di Ramsey, basta. Il viso di Ramsey. Vabbè, ti leggo altro perché al di là delle battutine.
Aspetta, non hai spiegato l'app.
L'ho
bene,
spiegato, l'ho spiegato. Frederick Church, l'ho spiegato. Tutte le dichiarazioni che ha rilasciato. Perché l'abbiamo messo app? Perché. Lo spiego io, perché praticamente ha dichiarato di ispirarsi a Cristiano Ronaldo, con molta umiltà vuole migliorare, ha anche fatto un identikit delle cose in cui deve migliorare, magari Federico un po' meno severo con te stesso, perché io arrivo a dirti, e qua faccio arrabbiare tutta quanta la platea, tutto quanto il popolo di Radio Bianconera, che in entrambe le fasi, facciamo un computo, offensiva e difensiva, quest'anno Chiesa è stato più determinante di Cristiano Ronaldo nella Juventus, per l'apporto complessivo che ha dato.
Ma ragazzi, è stato uomo assist, uomo gol, ha salvato palloni, ha fatto veramente, veramente tutto. Poi ci sono state anche delle partite, anzi, ci sono delle partite che sono proprio simboliche, in cui anche lui sembrava dover vivere un 90 minuti thriller, e poi invece ti inventa la giocata, ti fa gol.
Te ne cito due, una col Milan e una con la Roma, in cui praticamente ha giocato in marcatura rispettivamente su Spinazzola e Teo Hernandez, e invece ha fatto un gran bene, quindi sono due partite emblematiche.
Ragazzi, è stato è davvero il giocatore e l'investimento migliore. Io spero che vada avanti così anche per nel futuro. È stato l'investimento migliore fatto dalla Juventus di Fabio Paratici al 100%, proprio perché prima
anche
la
secondo
Juventus
me
di Marotta Paratici è stato l'investimento migliore, proprio guarda i 40
anche più di De Ligt secondo te eh? Anche più di De Ligt. Anche più di De Ligt.
Ma
se la giocano,
c'era ancora Marotta.
No, c'era già Paratici, c'era la sessione del 2019. Paratici. Sì, c'era già solo Paratici. È stato l'anno in cui è arrivato Sarri, cioè in concomitanza con quell'anno lì. Il 2019 c'era Paratici.
Okay.
Non lo so, però se la giocano,
se la giocano. Se la giocano loro due, facciamo così. Ero convinta che De Ligt fosse arrivato l'anno in cui poi l'anno di Ronaldo, anche, mi sono sbagliata.
Vabbè. Chiediamo ai nostri ascoltatori il ruolo di Chiesa.
Uno l'hai già pagato, uno devi ancora pagarlo, quindi datevi una mossa.
Diamoci una mossa, magari prendiamolo a titolo definitivo. Chiediamo ai nostri ascoltatori il ruolo di Federico Chiesa, 340 54 25 324. Voglio leggere i nostri ascoltatori, che sono davvero tantissimi. Senti un po' la proposta che ci fa Paolo Davico. Chiesa ideale esterno nel 4-3-3, non a caso lo voleva Klopp a Liverpool perché è simile a Mané. Ma allora, può sembrare un messaggio azzardato questo, però Chiesa, ragazzi, per quello che ha dimostrato questa stagione, io onestamente lo preferisco anche calato nel contesto Juventus a Mané, detto con grande onestà, vista la stagione della Juventus e vista anche la stagione del Liverpool. Questo è Paolo Davico
e poi c'è anche, non ne abbiamo ancora parlato, anche perché sono quelle situazioni che non sai mai quanto
arrivano anche le foto del mare nel frattempo, le vedremo. Le ho volute e le voglio vedere. Vai.
Quelle situazioni che dici sono sempre così da raggruppare, inserire nel fantamercato dei social. Ieri quel scambio di battute tra Claudio Marchisio e Pogba così ha iniziato sicuramente minimamente a far sognare tutti gli ascoltatori, gli juventini che vorrebbero appunto tornare, vorrebbero il suo ritorno. Ci scrive infatti Massimiliano che dice: sicuramente quel post non significa niente, ma se succede, visto che è un annetto che lo dico, e ci fa eco un altro ascoltatore chiedendoci: ma è vero che sarà a Torino nei prossimi giorni? Non credo, anche perché è impegnato con la nazionale.
No,
quindi
questo no, però sai cos'è? È vero, è soltanto un commentino stupido, perché lo dobbiamo dire con grande chiarezza. Però in un'epoca in cui si è esposto a mille riflettori, cioè l'equazione risulta automatica, iniziare un po'
ma
a fantasticare.
Ma non è vero, perché se stai a vedere, allora però ti ricordi quando c'era l'anno di Guardiola, la Coppola e questo e quest'altro, l'indizio social.
Ora, no, però ci sta a pensarci.
Non so chi è che ho visto che ha pubblicato la foto. Mbappé ha pubblicato, se non sbaglio, la foto mentre mangiava una pizza.
La pizza margherita, ecco. Sì.
È pronto a venire in Italia. Ma no, ragazzi, cioè, poi per carità, quello è uno scambio stupidino di battute tra due che sono stati amici, compagni.
Perché sono stati? Lo sono ancora, dai, come sono stati?
Compagni, non lo so più.
Credevo amici.
No, amici sicuramente, però comunque sono stati compagni, quindi voglio dire, penso che fosse davvero una cosa molto ironica. Poi se davvero fosse così, vedremo invece.
Allora, il bello della nazionale è che i tesserati parlano una volta al giorno, credo che sia, diciamo, di buon auspicio per tutti quanti i giornalisti.
Vogliono.
E dicono che cosa vogliono, Bonucci, Locatelli, Mancini, andremo a giocare questa manifestazione consapevoli della forza della maglia azzurra, riportato tutto ciò nel sito ufficiale della FIGC, staremo a vedere, comunque noi ci auguriamo che certi prezzi di
Io
certi
non
giocatori non
ho ancora capito il perché di queste divise, però vabbè, sembrano dei cuochi, non capisco, vabbè.
E questo è lo scandalo estetico, cara Giulia. Però torneremo adesso a parlare di ECA, torneremo a parlare di queste questioni tra virgolette spinose politicamente con uno che l'ECA la conosce molto bene, essendo stato presidente dell'ECA prima di Andrea Agnelli, Ernesto Paolillo. Ernesto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
Dottor Paolillo, centro subito il punto della questione. Come dobbiamo leggere quanto è accaduto ieri? Il retrofront, o meglio, la sospensione dell'UEFA rispetto all'invettiva contro i tre club, possiamo dire, capostipite della Superlega?
Ma io credo che tutto sommato ci sia anche all'interno dell'UEFA un ragionamento di fondo che se tutto è cominciato, tutto è partito perché effettivamente la redistribuzione dei proventi, degli utili dell'UEFA non è corretta e indubbiamente va ristudiata. Quindi probabilmente c'è un ripensamento generale su tutto, che poi sia più o meno dichiarato è un paio di maniche, però senz'altro ci sono tante cose da rivedere.
Eh sì, certamente.
In un'intervista Michel Platini, l'ex presidente sì. dell'UEFA, che cosa ha detto praticamente? Che questa voglia di innovazione, questa voglia di cambiamento da parte appunto dei club europei c'è da tantissimo, ecco, quindi non è poi così strano che questa Superlega abbia visto la luce proprio quest'anno.
Allora, Platini sa bene, perché effettivamente quando lui era presidente dell'UEFA c'era già stato un movimento all'interno dei club, e in UEFA c'era Daniele, c'ero io, c'era Gagliani, c'eravamo in tanti, e c'era questa manifestazione di scontento per la redistribuzione, non così forte, anche perché all'epoca eravamo molto presi dall'impatto che avrebbe avuto il financial fair play.
Mm.
E quindi l'attenzione poi era stata spostata dallo stesso Platini sul financial fair play. Il seguito, il passo successivo al financial fair play doveva essere appunto quello di una più equa redistribuzione, più equa non nel senso che si prende il monte cassa e lo si divide uguale per tutti, più equa rispetto anche agli investimenti, perché è giusto che chi più investe più abbia un ritorno, ma investe in qualità di calcio, quindi chi è più competitivo e altro. È difficile far quadrare questo cerchio, ma l'esigenza c'era già. È scoppiato tutto adesso perché effettivamente il Covid, anche se nessuno lo dichiara apertamente, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché sono venuti a mancare ricavi importanti tutti alla volta e quindi i deficit sono esplosi ancora di più.
I deficit sono esplosi infatti, dottor Paolillo, e tra le altre cose, a proposito di uno dei suoi successori, El Khalifi, il presidente attuale dell'ECA, insomma, se andiamo a fare un discorso correlato al fair play finanziario di cui abbiamo parlato poc'anzi, non c'è tutto questo rigoroso rispetto, nel senso che c'è sempre stata una dicotomia, una contrapposizione tra club a cui veniva fatto pelo e contropelo, tra cui la stessa Inter, la stessa Roma per restare al calcio italiano, e club che hanno sempre agito come meglio hanno ritenuto opportuno, il Paris Saint-Germain è tra questi. Ecco, come le dobbiamo leggere queste anomalie?
Le dobbiamo leggere proprio come un errore drammatico dell'UEFA, che ha fatto perdere credibilità a quella che era all'inizio una giusta intuizione, e quindi di obbligare i club al financial fair play per ridurre i deficit e quindi spostare l'attenzione dei club sull'importanza dei ricavi e come fare più ricavi dagli stadi ad altro. E la Juventus è stata una delle prime che ha fatto lo stadio, anzi in Italia ancora una delle poche, pochissime, sì, che ha lo stadio di proprietà e che ha avuto la giusta intuizione. E il financial fair play è stato questo passaggio, però se si mettono le norme si devono mettere le sanzioni. Le sanzioni non sono state uguali per tutti, perché se io sono proprietario di un club e di una compagnia aerea,
sì,
oppure titolare di una nazione, perché sono il sultano e quant'altro, e faccio sponsorizzare la mia squadra dalla mia compagnia aerea dichiarando che il valore della sponsorizzazione è X più, oppure che il nome della nazione messo sulla maglia vale XX più, perché ovviamente nessuno riesce a stabilire il valore di un marchio in quel modo, ebbene se si passa sopra questo indubbiamente si espone un po' tutti a cercare di trovare l'imbroglio per far quadrare i conti e non avere le sanzioni, e questo ha fatto perdere il valore assolutamente al financial fair play.
Certo.
Secondo lei quindi è la notizia comunque arrivata ieri di questo stop per quanto riguarda questo percorso appunto nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona, è un punto di arrivo o è soltanto uno stop magari pensando adesso di dedicarsi un po' di più all'europeo che sta per cominciare, nel senso effettivamente Čeferin può aver deciso di lasciar perdere o continuerà la sua battaglia che è diventata molto personale,
sì,
più che generale?
La domanda è perfetta. Io le dico onestamente quello che io mi auguro è che non sia il punto di arrivo, perché se è soltanto il punto d'arrivo vuol dire che UEFA non ha capito niente,
sì,
delle motivazioni che hanno portato oggi 12 club, che possono essere domani 24, 36 e via pare. Seconda cosa, se hanno preso questa decisione è perché si sono resi per primi conto che un torneo senza questi grandi club, quindi Real Madrid, Juventus, Barcellona, perderebbe incredibilmente valore. Quindi sono i primi a riconoscere che questi club danno valore al torneo. Quindi non possono stare fermi così. Devono trovare dei correttivi, anche perché se andiamo a vedere,
sì, sì,
cinicamente i bilanci dell'UEFA, ebbene, allora vediamo che sono in continua crescita esponenziale. E se andiamo a vedere i club che contribuiscono di più a fare questo bilancio, ebbene, capiamo subito dove sono i torti e le ragioni.
Certo, dottor Paolillo. Grazie, grazie Ernesto Paolillo.
Grazie mille.
Prego, arrivederci, buona giornata.
E ringraziamo il dottor Paolillo. È arrivata la nazionale a Roma, vediamo la marcia trionfale.
Oh, sì, sì.
Mi giudichi un po' il look di Mancini, visto che hai buon gusto, che si è presentato. Eccolo qui.
L'ho trovato tanto invecchiato.
Lo stressa la nazionale, quindi, ma come?
A meno impegno, ragazzi, anche se è un impegno fittizio, c'è. Non amo appunto questa divisa, non capisco il perché.
Scelta tecnica, eccolo Gigio Donnarumma a proposito di fair play
finanziario. Non si possono vedere i sorrisi, e questo è il brutto ovviamente di quello che si sta vivendo, sorrisi o no, credo che sia anche abbastanza teso da questo punto di vista Mancini, anche perché la squadra titolare che aveva comunque in testa pian piano purtroppo si sta un po' sgretolando nel punto che sappiamo benissimo in casa Juventus essere il punto più importante, ovvero il centrocampo, nel senso, ne ha già persi due, uno non sta bene, quindi si sta tutto un po' complicando.
Assemblando. Manuel ha alzato la base, ragazzi, il ruolo ideale di Federico Chiesa, fatecelo sapere, 340 54 25 324.
Up and down. Up and down.
Abbiamo chiesto, cara Giulia, ai nostri ascoltatori qual è il ruolo ideale per Federico Chiesa al 340 54 25 324 e ci hanno ascoltato, quindi partiamo a leggere.
Vai, allora, io lo voglio vedere nel 4-2-3-1 tra Kulusevski, Dybala e Chiesa davanti Morata e Jovic.
Difficile Carlo andare a prendere Jovic, ma secondo me la prima scelta in questo momento della Juventus, al di là del centrocampo, anzi ti arrivo a dire, secondo me la Juventus è paradossalmente più operativa in avanti rispetto a centrocampo in questo momento, perché al di là di Locatelli, che sappiamo che la Juventus presenterà un'offerta per Locatelli più avanti, la Juventus è vigile sulla situazione di Locatelli, secondo me
Vlahovic.
Sì, in attacco si sta pensando a una prima punta, punto e basta. Vlahovic è uno dei nomi che secondo me Cherubini ha nel suo taccuino.
Sarà difficile vedere il miglior Chiesa con Dybala, non è vero?
Non è vero. Non è assolutamente... Anzi, il gol che hanno fatto al Milan, il gol al Milan a San Siro,
Perché? Vabbè, poi ci fanno i complimenti da Parma, Gabriele, per l'intervento del dottor Paolillo. Ciao Giulia e Luca, a Forza Azzurri Down sono un po' contrario a certi nomi che si associano alla Juventus per il mercato. Fred vuole
Dici chi, Fred? Perché dici sei contrario?
Perché? Cosa non ti piace? Poi Gianluca da Urgada, questione attaccante, la Juve deve prendere al volo occasione a zero di Depay, visto che è un profilo con le caratteristiche giuste per la nostra squadra.
Secondo me da Lione bisogna più pescare un altro prospetto, l'ho detto anche l'altra volta, che Hussein Aouar è giovane, è completo e secondo me il campionato italiano è perfetto per lui. Comunque, in ogni caso Depay può essere un'occasione, però anche qui i parametri zero sono rischiosi, non per il rendimento, perché Depay è fortissimo, nessuno ne dubita, ma per l'ingaggio. La Juve non ha i conti messi benissimo, questo lo sappiamo, non facciamo spoiler su questo. Meno parametri zero con prezzi dell'ingaggio onerosi andiamo a ingaggiare, meglio è, mi sento di dire.
E tra l'altro la domanda che era per Paolillo, non credo che abbiamo noi la possibilità e la forza anche di esperienza per risponderti, cosa bisognerebbe fare per salvare il calcio italiano europeo per renderlo più appetibile. Vabbè, magari gliela facciamo poi un'altra volta.
Però la domanda, cioè la risposta è spontanea, la Superlega era una soluzione. Ma è stata dipinta come un privé dei club più ricchi, però la Superlega era una soluzione, generavi ricchezza, generavi capitale, era una possibile soluzione. Giulini ha suonato un campanello d'allarme non da poco due giorni fa nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport. Qui o si fa qualcosa o il calcio italiano va in default per davvero, tutti quanti i club sono con i conti non proprio alti.
È inamarante.
E no, ma i big e anche i club medi, quindi dobbiamo anche pensare a questo. Quando andiamo a parlare di calcio in maniera trasversale,
sempre solo sulle grandi, ma anche le piccole non stanno bene anche.
Sì, ma poi bisogna pensare non solo al prezzo del cartellino, dell'ingaggio dei giocatori, ma a tutto quanto l'introito intorno, tutti quanti i lavoratori dipendenti di queste società, che non sono soltanto i calciatori, sono anche i magazzinieri. Cioè, per esempio, Suning ha dovuto chiedere un prestito a una banca californiana, a un fondo californiano, e deve rientrare in utile di 153 milioni, anzi miliardi, quindi non è automatico, non è automatico tutto questo. Staremo a vedere.
No, anche perché l'Inter, ragazzi, è l'esempio lampante di qualcosa che comunque sta andando davvero non nel verso giusto, perché è come se l'aver vinto lo scudetto e l'aver tolto questa forza bianconera nel campionato, questa egemonia appunto bianconera, li avesse appagati al punto da dire vabbè dai, dal prossimo anno non importa, cosa accade accade, perché sennò è veramente inspiegabile, cioè non c'è proprio stata visione futura in quello che è stato fatto quest'anno in casa Inter. Ecco, noi siamo ovviamente rappresentiamo i tifosi della Juventus, ma ragazzi, quelli dell'Inter che cosa dovrebbero dire in questo momento? Hanno vinto uno scudetto, ma è come se non ci fosse mai stato, fondamentalmente, visto quello che poi è accaduto dopo. Per cui è davvero una situazione abbastanza particolare. Poi allora, io sinceramente vedere la nazionale tramite le reti, i commentatori Rai, sono in grandissima difficoltà. Guardali su Sky.
Guardali su Sky, mi sa che molti faranno la tua stessa scelta. Con Variali in studio, con Variali in studio che farà sempre le sue domande obiettive. Guarda, obiettive.
Piuttosto oscuro la Rai di tutta la zona. Io Chiesa lo voglio vedere nel 4-2-3-1 tra Kulusevski, Diba. Ah no, questo è lo stesso messaggio che c'è stato in
Chiesa
inviato.
Nel 4-2-3-1. 3-1 trequartista, per forza,
quindi comunque anche più avanzato, no, rispetto ma non era un sistema di gioco che Pirlo, secondo me,
dai, allora diciamo una cosa con grande chiarezza, io ero pro riconferma di Pirlo, però ci sono tante colpe che Pirlo aveva, tra cui far giocare la Juventus col 4-4-2. Il 4-4-2
sì,
era
che
troppo,
non ha mai capito non essere proprio così congeniale,
ma poi limitava troppi giocatori, nel senso che Ronaldo a prescindere dal modulo, però è andato in difficoltà anche lui, perché accanto gli dovevi mettere un'altra punta e la Juve non aveva punte, proprio nel pragmatico. A un certo punto si è visto, non c'era Morata, si è vista addirittura Kulusevski, abbiamo visto i due esterni che erano molto ma molto relegati a compiti difensivi. Secondo me la Juve non può giocare col 4-4-2, questa è una grandissima colpa che Pirlo aveva. Sicuramente avrebbe fatto meglio con tutti quanti i giocatori a disposizione, però secondo me il 4-4-2 non era il modulo adatto per questa Juve, col senno di poi lo possiamo dire.
Poi vi ricordo anche che c'è Sergio Ramos libero, ci scrivono, ma non credo,
siamo un
che...
po' in là con l'età,
cosa?
Siamo un po' in là con l'età, Sergio Ramos può andare tranquillamente in America, dai.
Sì, ma sicuramente non ha credo velleità italiane.
No, secondo me è anche molto sopravvalutato come giocatore. Si diceva sempre, i migliori difensori d'Europa sono Bonucci e Sergio Ramos. Arrivo a dire,
qualcosa ha vinto Sergio Ramos.
Sì, però secondo me è molto falloso, è sempre stato l'anello debole della difesa della Spagna, per esempio, perché Piqué secondo me era nettamente più forte di Ramos. Non lo so, un buon difensore, un ottimo difensore, un egregio difensore, ma secondo me è troppo sopravvalutato. Questo è il mio parere.
Poi in Spagna dicono che Toni Kroos potrebbe venire alla Juve.
E quello?
Vabbè ragazzi, non è neanche cominciato ufficialmente il calciomercato, che pensa un po' cosa capiterà tra un po' soltanto.
Senti, ma lo sai che ieri c'è stato un blitz milanese di Jorge Mendes? Ha fatto un bel blitz. Chissà di chi ha parlato e con chi ha parlato.
È andato a comprare vestiti.
Per chi? No. Per il suo assistito principale? Oppure è andato a parlare con qualcuno che vuole comprare il suo assistito principale? Ha fatto un blitz? Il blitz l'ha fatto, chissà.
E chi ha visto a Milano?
Ha fatto un blitz, ha incontrato un po' di persone, ha parlato con un po' di persone, ma io mi sono fatto la mia idea su tutto.
Faccio
questo.
Faccio cose, vedo gente.
Vede gente a Milano by night. Però no, al di là di questo, secondo me... il futuro di Cristiano Ronaldo è già bello che è deciso, cioè io non ci credo in un Cristiano Ronaldo che al 10 di giugno non ha ancora deciso che cosa fare il prossimo anno. Secondo me si sa da parecchi mesi, lui ha degli indici di gradimento e l'unico fattore che può limitare quello che è il suo volere, eventualmente se vuole partire, è il fatto che nessun club se lo possa permettere al momento. Però io credo che lui di per sé abbia già deciso.
Però ragazzi, non è neanche possibile pensare di, come abbiamo detto più volte, essere messi in presi in ostaggio da Cristiano Ronaldo, anche perché io credo che conti alla mano non sia tanto strano pensare che togliendosi il suo ingaggio tu Juventus hai a disposizione un bel ventaglio di opzioni diverse rispetto ad una sua permanenza invece a Torino, perché è inutile girarci attorno, ovviamente guadagneresti sulla cessione e risparmieresti su un ingaggio che è folle, però vabbè, è da Cristiano Ronaldo e ora forse non dico da fastidio, per ora la viviamo come forse effettivamente è una cifra che non ha senso, ma all'epoca quando gli sono stati corrisposti, ragazzi,
sembravano addirittura pochi, ti ricordi?
No, sembravano pochi.
sì, certo. Dai, leggi altro che io ho tutto impallato. Poi, qui emergenza.
Ecco perché mi stai facendo leggere tutto.
Emergenza. Allarme tutto impallato.
Allora, è vera la notizia dalla Spagna che la Juve sarebbe molto vicina a Depay, avendo superato l'offerta del Barcellona. È bellissimo, comunque Allegri, vedere che Allegri non ha ancora neanche parlato e tutti tutti sanno invece quello che vuole. Quindi...
No, allora, di aver parlato, lui ha parlato con chi di dovere. Sì, appunto. Lui di aver parlato... Questo è vero, però di aver parlato, ha parlato sicuramente con chi di dovere. Io credo che Allegri non avrebbe mai accettato a due condizioni. Una, che la Juventus non entrasse in Champions League, quella era una condizione necessaria e sufficiente, e aveva la garanzia che ci sarebbe entrata, almeno aritmeticamente. Quindi sapeva già... Qualche sentore lo aveva di come sarebbe potuta andare con il contenzioso UEFA. E poi due, che questa volta lo si ascoltasse. L'allontanamento di Fabio Paratici può essere casuale quanto si voglia, può essere la fine di un ciclo, ma credo che sia stata una condizione che Allegri abbia fatto notare. Ergo, qualche scelta, qualche deuzza in mente su chi prendere, Allegri ce l'ha anche. È tutto automatico questo ragionamento.
Direi proprio di sì, anche perché se ha insistito così tanto... nel voler essere visto come manager negli ultimi anni di Juventus, lui avrebbe voluto sicuramente molto più così da, avrebbe voluto aiutare molto più, tra virgolette, aiutare molto più in chiave mercato Marotta e Paratici, anche perché quando tu gli ponevi una domanda sulla questione mercato, lui ti rispondeva sempre: io il mercato non lo faccio, c'è chi lo fa in maniera sicuramente migliore. D'ora in avanti potrai chiedere quindi anche a lui qualcosa di mercato, perché se questo è il suo volere, direi che più di così non si può,
sì,
non si può fare.
Mi si è sbloccato l'iPad, però prego.
Vabbè,
leggi,
però
un altro.
Leggi. Tanto ci sono anche
ruolo di Chiesa, ricordiamo il tema principale. Ruolo di Chiesa, dovete dircelo, ragazzi. Prego, leggi qualcosa.
Allora, Roberto Severino da Catanzaro ci scrive: CR7 sta bene a Torino e non è il primo a dirlo. Roberto Carlos l'ha detto questo. Secondo me CR7 rimarrà fino a fine contratto. Poi bisogna considerare che probabilmente il prossimo campionato non sarà come gli ultimi due senza pubblico, di conseguenza ne beneficerà anche il brand Juve, che ha avuto una sfortuna unica con CR7. Ma io mi chiedo anche...
Ah, so cosa vuoi dire. Vai.
È calato l'appeal di CR7, pensavo... nei nostri tifosi?
Questo è un tema. No, pensavo dicessi altro riguardo al tifo e al tifo consistente all'Allianz Stadium. Vabbè,
cioè?
Non... E che negli ultimi anni, anche quando c'era il pubblico,
vabbè,
non è che si tifasse proprio molto.
Se c'era da comprare magliette, le compravano, anche se non l'avevano voglia di...
Anche il biglietto per entrare. Sì. Entravano allo stadio e molti non tifavano, Io non l'ho mai capita questa cosa qua. Mi prendo anche la responsabilità di quello che dico. Secondo me era un'assurdità totale. Speriamo che adesso che riaprano gli stadi, altro che scioperi, lasciamo perdere, va.
Senti, ecco, va. Avete capito che cosa vuol dire non andare allo stadio?
Lo avete capito. Ecco. Massimiliano da Liverpool ci riporta all'attualità. Visto che noi parliamo di Ronaldo e che cosa vuole fare, Ronaldo partirà, ha già deciso, cosa ci dice Massimiliano? Ma su quali basi si dà Ronaldo partente e Dybala che rimane, visto che l'argentino non ha rinnovato? E questo è il primo scoglio del buon Federico Cherubini. Dovrà essere bravo a trovare una mediazione.
Non ha rinnovato, ma comunque c'è... nel senso...
Carta canta!
Deve andare via, non è nella situazione di Donnarumma e Dybala.
Sì, ma la Juve non lo tiene in scadenza.
No, questo per carità, quindi voglio dire, o da una parte o dall'altra, però comunque è vero che è una situazione che comunque inizia un attimino a dar noia anche, però ricordiamo che lui comunque ancora un anno di contratto ce l'ha.
Ricordiamo che lui vuole un ingaggio compreso tra gli 8 milioni e mezzo e i 10 milioni, attualmente ne guadagna 7, non è reduce da una buona stagione, sicuramente per problemi fisici, però valutare un giocatore fisicamente ci sta.
Arrivare. A 9 ci puoi arrivare e ci stai, perché ne dai pochi, poco meno a chi potresti non dar a chi dovresti dare la metà addirittura.
Forse anche un quarto, forse
quindi.
Anche un quarto. Vabbè,
poi,
leggiamo ancora un
Marco
messaggino, poi ascoltiamo.
Poi c'è tanto da ascoltare anche.
Vai,
buongiorno
leggi,
ragazzi, Chiesa può giocare ovunque, io lo schiererei esterno basso con la difesa a 4. Prenderei Lewandowski, Aouar, Milinkovic, Savic, Traoré e Spinazzola.
Che spreco però, cioè esterno basso nella difesa a 4. E Chiesa non è Bernardeschi,
Deve andare in area, ragazzi, cioè cosa deve fare, no?
Mamma
no,
mia, Marco da Foligno è più allegriano che mai. Secondo me Allegri però ha cambiato, dai, un po' mantra in questi due anni. Giocatori offensivi devono giocare davanti e la Juve deve essere votata al calcio offensivo. Se veramente, vediamo Chiesa terzino, chiamiamo Marco da Foligno, anzi, lo chiamiamo qua in studio, gli regaliamo una bottiglia di champagne, perché sarebbe qualcosa di anomalissimo.
Speriamo di non vederlo mai, Chiesa Terzino. Mi auguro che scherzasse Marco da Foligno. Pago io, garantito. Ascoltiamo, prego Manuel.
Ciao Giulia, ciao Luca e Donato della Big Family da Sassuolo.
Da Sassuolo, da Locatelli.
Io non tiferò per la nazionale, penso che non la guarderò nemmeno, ognuno poi è libero di fare quello che crede. Siccome la nazionale ogni volta che ha perso è stata sempre colpa dei calciatori della Juventus, quando ha vinto è stato sempre merito di tutti, allora a me non me ne frega più niente. Io penso che sia sempre merito di tutti e colpa di tutti, ma siccome devo litigare con gli anti-juventini, che vadano a prendersi...
Apri il microonde. Tra le altre cose, non so se fosse un microonde, però tra le altre cose hai notato che c'è questo osannamento trasversale per la nazionale? Secondo me solo perché non c'è blocco Juve, perché la prima grande competizione senza blocco Juve, vedo che c'è tutta questa osannazione.
È la prima volta che i juventini sono soltanto quattro.
Eh sì, sono soltanto quattro.
La metà della squadra.
Già. Dai, sentiamo da un altro, Manuel.
Vai.
Buongiorno amici, sono Danny. Ragazzi,
ciao Danny.
Che dire? Ora Seferin, squadre della Superlega, Juve, Barcellona, Real Madrid, 1-1 palla al centro, perché alla prima poteva sembrare una grande ritirata delle altre nove, una sconfitta enorme, dicevano, di Juve, Barcellona, Real Madrid. E invece ora Seferin se ne ritorna nella cuccia. Ragazzi, c'è poco da fare.
3-4-0, 54, 25, 3-4, ruolo di Chiesa anche, non terzino possibilmente, per favore. Sentiamo Manuel, vai, prego.
Buongiorno, Luca, Giulia, cosa. Ciao a tutti, sono Cinzia. Io Cinzia. Fagioli lo terrei. Poi so che Allegri lo stima molto, Fagioli, è lui che l'ha, diciamo, fatto inserire in prima squadra, ricordo, e io Fagioli non lo darei assolutamente.
E perché potrebbe, poi ti spiego.
Lo vedo così bene a sinistra, gioca una meraviglia sto ragazzo, speriamo lunga vita, guardate. E quindi sempre fino alla fine forza Juve.
Lei ce lo mette davanti, però effettivamente io do ragione a Cinzia quando dice che Fagioli è da tenere, soprattutto non da mettere in nessuna trattativa in cui te ne vai a privare sostanzialmente, perché è un giocatore tuo, te lo sei formato tu.
No, o lo mandi in prestito o
ma non come contropartita per Locatelli, sarebbe assurdo,
vorrebbe dire tagliarsi abbastanza le gambe.
Non avrebbe nessun senso. Dai, sentiamo un bel vocale, Manuel.
Ciao ragazzi, Gabriele di Roma. Io non mi ricordo, Sarri mi sembra che da noi prendeva 7,5, giusto?
No, 5-5.
Allora io adesso mi domando, no? Quelli che parlano tanto che la Juventus spende e quindi non deve spendere perché se no è il calcio del popolo. Allora, mi spiegate per quale motivo ogni qualvolta un giocatore viene accostato alla Juve costa il triplo e se va un'altra squadra costa il pezzo giusto? Questa è una cosa che andrebbe un attimo approfondita, secondo me. Ciao a tutti.
Lui parlava in generale, faceva un discorso in generale dei giocatori che quando vengono accostati alla Juventus l'ingaggio si tira sempre per cifre alte. Diciamo una cosa, che quando Sarri è arrivato alla Juventus, quello è stato un grandissimo errore di Paratici. Non tanto la scelta di Sarri in sé, ma quella di rimanere un mese vacante senza un allenatore e alla fine ti sei dovuto prostrare a Maurizio Sarri, che ha potuto dettare la linea e poter far valere le sue condizioni. 5 milioni e mezzo comunque prendeva l'uomo Maurizio Sarri.
Non è uno sprovveduto. E da questo punto
soprattutto
di vista
soprattutto il suo procuratore Falli Ramadani molto bravo,
però deve essere una sua caratteristica questa, perché pensa soltanto anche adesso a quanto ha fatto tira e molla con la Lazio. Cioè siamo stati andati avanti 10 giorni con
guarda Inzaghi ci si è attaccati al sotto milione, invece con Sarri Lotito è stato molto di maniche larga per il suo standard, ovviamente.
Ma perché non aveva secondo me altre opzioni, quindi a un certo punto era la forza della disperazione quella, quindi vedi che dovrà vendere sicuramente.
Tipo Milinkovic-Savic,
voglio vedere il mercato che farà Maurizio Sarri, anche se credo che qualche sicurezza da quel punto di vista gliela debba per forza aver data, altrimenti
ma guarda che ti arrivo a dire, io Milinkovic-Savic non lo prenderei. Te l'ho detto, ma no, ma sai perché? Perché se Allegri facesse il centro. Allora, innanzitutto non abbiamo un regista. E Milinkovic-Savic non è un regista, quindi partiamo da questo aspetto qui. Ma poi se fai il centrocampo a due, accanto a uno come Milinkovic, ti ci va per esempio un Kanté. Cioè un giocatore che fisicamente ti
uno
sia...
Caso, hai detto.
No,
uno
ma ti serve un giocatore che in fase di interdizione non sbagli neanche un pallone. Io non lo vedo nel centrocampo a due eventualmente con Allegri, ma neanche a tre considerati quelli che sono i giocatori della Juventus. Poi se la Juve cambia tutti quanti i giocatori e cambia il suo modo di giocare... Ne possiamo parlare, ma io per come gioca Allegri non me lo vedo Milinkovic-Savic alla Juventus, né nel centrocampo a due né nel centrocampo a tre.
Anche se proprio di Milinkovic-Savic si parlava quando c'era Allegri in panchina, quindi...
Sì, ma c'era Pjanic, per dirti, c'era Pjanic, c'era il miglior Khedira. Vabbè, tu saresti
anche
contenta.
Dal ritiro brasileiro Arthur ha detto di... volersi a tutti i costi giocare.
E lo stanno dicendo tutti, quindi...
Chance. Lo dicono tutti, è una cosa tutti. Che va abbastanza di moda.
Dai, leggi un messaggino, va.
Vincenzo da Roma, tre domande per voi. Una una cosa aspetta.
Preso.
Aspetta, no, aspetta, te lo leggo dopo perché
devo elaborarlo.
Allora, questa mattina su Sky hanno fatto rivedere Juve quelli lì del primo scudetto dell'era Conte.
Sì.
Che bello vedere lo stadium che incitava tutti i giocatori, era una bolgia. Ogni cavalcata di deceglie partivano gli applausi. Negli ultimi anni solo pance piene tra i nostri tifosi lamentosi, ci scrive Giovanni.
Guarda, ha toccato il tema Conte, che ha rilasciato una bellissima intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui lo ha detto per davvero, ha detto questo Antonio Conte, quindi Antonio Conte, due punti aperte, virgolette, io non sto l'ambiente, porto le società a vincere. Sì, ma vincere
come
che
mai,
cosa?
Come mai però a Madrid non t'hanno voluto i giocatori, Antonio?
Primo. E poi secondo, vincere che cosa? Perché lo scudettino va benissimo, cioè vinci uno scudetto. Ma dare continuità, vincere nel tempo, fare un upgrade con la squadra che alleni, portarla a vincere per esempio in Europa, è questa la grande incognita. Quindi Conte non è che si può presentare, candidarsi alle squadre chiedendo ste cifre qui, 12 milioni a rotti, 17 milioni, ma stiamo scherzando. Quindi Conte secondo me ha avuto del paradossale in questa intervista. Vabbè.
Allora, ho cercato di
decifrarlo.
Di decifrare la allora, ci chiede praticamente su cosa di buono potrà lavorare Allegri quest'anno, pensando a quello che hanno lasciato Sarri e Pirlo, e poi se secondo noi anche quest'anno l'Onlus Juventus farà beneficenza regalando cartellini pur di far andare via giocatori non più funzionali al progetto, e poi visto il rendimento in Europa in questi sei anni di Dybala e visto che non è mai completamente esploso a 28 anni, perché puntereste ancora su di lui?
Beh, puntare su di lui perché è il giocatore di maggiore qualità se parte Cristiano Ronaldo, quindi questo è il primo fattore. Il secondo fattore, e qua dobbiamo richiamare un po' sull'attenti i tifosi della Juve, Allegri riparte da zero praticamente, riparte da qualcosa che comunque deve costruire. Per questo secondo me dobbiamo invitare tutti quanti i tifosi alla pazienza. Secondo me l'obiettivo deve essere tornare a vincere lo scudetto nel più breve tempo possibile. E io ti dico, il prossimo anno non so se la Juventus lo vincerà, ma sicuramente lotterà per vincere il campionato. In Europa bisogna aspettare, questo è inevitabile. Lasciamo lavorare Allegri. Secondo me è indispensabile costruire e dobbiamo lanciare questo messaggio chiaro e inequivocabile.
L'ingaggio di Sarri alla Juve ormai è evidente sia avvenuto perché è saltata qualche altra trattativa.
Ma certo.
Ma quale? Guardiola o Zidane?
Ma certo che qualche altra trattativa è saltata. E soprattutto Sarri si presentava come vincitore dell'Europa League. Tu avevi bisogno di un allenatore. Prendi Sarri, lo ingaggi. Secondo me non lo hai trattato benissimo, questo è vero. Però Sarri ha innumerevoli colpe. Per esempio lui si era presentato, ti ricordi, Pjanic deve toccare 100 palloni, non arrivava a toccarne nemmeno 50. Bernardeschi deve specializzarsi, ancora adesso non sappiamo il ruolo di Bernardeschi. Ramsey è un giocatore di livello internazionale e ancora adesso non sappiamo chi è Ramsey, perché è un oggetto misterioso. Quindi molte colpe le ha Maurizio Sarri e vedremo alla Lazio che cosa farà.
Allora, poi Fagioli deve giocare, Sassuolo ancora troppo per lui, magari accettassero, ti tieni l'opzione di riacquisto e stop.
Ma non è automatico, cioè non è che decide la Juve che cosa fare, dall'altra parte c'è anche Giovanni Carnevali,
Tra l'altro. Poi Loris da Prato prenderebbe Lucas Leiva dalla Lazio.
È un po' lento, Lucas Leiva.
E poi ci dicono che siamo simpatici perché disquisiamo abbastanza.
Dai, facciamo disquisire anche i nostri ascoltatori con i vocali che ci sono arrivati, Manuel. Prego, sentiamo vocali e ancora vocali.
Ciao cari amici.
Ciao,
Carmelo.
Me... Può essere pure che, siccome Cristiano Ronaldo è vero, ha ancora un anno di contratto, se la prende a comoda perché ci sono gli europei, se qualcuno ancora non ha capito, e tranquillamente vuole giocare gli europei per poi ritornare. Cioè, perché io devo avere questo fatto che
non credo, dai,
questo giocatore deve andare via per forza.
No, non questo, però non credo che Ronaldo dice vabbè, facciamo gli europei, poi vediamo come va. Ha deciso che cosa fare da molti mesi.
Non credo.
Questo deve collimare con le esigenze di altri club, eventualmente, se vuole partire. Sentiamo un altro bel vocale, Manu.
Buongiorno a tutti.
Silvano da Empoli.
Ma io parto dal presupposto che sono italiano, sono un tifoso, anche se sono tifoso della Juventus. Amo il calcio italiano e quindi forza Italia.
Bravo.
Il mio è pensiero da persona intelligente, poi ognuno fa quello che gli pare.
Ti ribatte Luca da Torino dicendo forza Turchia. Staremo a vedere domani. Non sarà una partita difficile. Demiral contro Chiesa, Bernardeschi, Bonucci, Chiellini. È entusiasmante.
Speriamo
faccia il bravo. Cara Giulia, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io e te ci rivediamo lunedì. Ringrazio Manuel Moroni dalla regia. La palla passa al direttore Antonio Paolino, a Chiara Papanicolaou per Cose di Calcio. Ciao!
Up and down. Up and down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.